Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Bubble Bobble.
Ma prima di cominciare vi poniamo la domanda del giorno a cui potete rispondere tramite un vocale che ci potete mandare su SpeakPipe, trovate il link in descrizione, oppure su Anchor, oppure in una delle mille piattaforme che trovate cliccando il link.
Anche con dei piccioni viaggiatori all'occorrenza.
Esatto. E la domanda è: hai un ricordo legato a questi due traghetti? Ci piacerebbe sapere qualcosa a riguardo, perché sappiamo che moltissimi di voi hanno giocato a questo gioco quando erano piccolini. Anche noi ci abbiamo giocato quando eravamo piccolini, abbiamo dei ricordi che condivideremo volentieri con voi.
E prima di tuffarci nell'analisi di questo bellissimo gioco storico, ascoltiamoci un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Bubble Bobble, un gioco del 1986 sviluppato e pubblicato dalla storica Taito, inizialmente per arcade e poi praticamente è stato convertito per qualsiasi sistema vi possa venire in mente, passato, presente e futuro. Penso che si possa giocare anche sul display della lavatrice ormai, ed è un platform a schermata unica, molto particolare.
Il tutto nasce dalla mente di Fukio Mitsugi, o Fukio Mitsugi, non mi ricordo mai come si dice, però è MTJ, famosissimo sviluppatore, game designer e artista anche per questo gioco, specialmente che porterà per la Taito diversi arcade, tra cui Bubble Bobble, il seguito che sarà Rainbow Island, non il terzo gioco Parasol Stars, però ha portato anche Wolfid, un famosissimo insomma shooter che conosciamo molto bene, e tante piccole chicche qua e là per poi dedicarsi ad altro dopo il 92.
Il gioco ha un'anima molto arcade, come la sua prima uscita, e si svolge all'interno di 100 livelli a schermata unica. Ognuno avrà il suo design particolare che ricorderà anche gli stessi mostri e i personaggi che troveremo nel gioco, ma anche una cosa molto caratteristica sarà anche un tributo, una citazione a quello che forse è l'ispirazione principale, un gioco sempre di Taito del 1983, Chuck and Pop, di cui Bubble Bobble prende veramente molti elementi. E all'interno di questi livelli impersonificheremo i nostri draghetti preferiti e avremo la possibilità di distruggere i nemici che saranno presenti in ogni livello, però con un'arma insolita per un drago. Noi dovremmo essere abituati a sparare fuoco, invece in questo caso spareremo delle bolle dove imprigionare i nemici e dovremo poi saltargli sopra, perché noi li uccideremo con le bolle, li imprigioneremo, quindi saranno storditi e solo saltandogli addosso riusciremo a batterli. E questi mostri, tra l'altro molto comicamente, ma ovviamente in quegli anni lì si poteva fare, ma anche adesso, ma con molta ilarità, diventano della frutta. Ci saranno mostri fantasmi, elementi particolari che però diventeranno tipo delle ciliegie, delle arance. Vediamo subito questo tema molto colorato, molto leggero e molto divertente.
Quando ho giocato per la prima volta a questo gioco e l'ho provato su Amiga io personalmente in una conversione, mi ricordo come veniva definito come arcade platform, quindi l'arcade per me era molto legato a questa tipologia di gioco, con singola schermata, ci sono dei nemici da sconfiggere, finita questa passiamo al livello successivo. È molto semplice come concetto, ma veramente esplorato molto bene all'interno di questo gioco, che anche ispirerà tantissimi giochi futuri. Ci sono tanti giochi, mi viene in mente Snow Bros, oppure giochi un pochino più recenti anche che stanno riprendendo queste meccaniche molto interessanti, appunto platform arcade a singola schermata. Direi che questo è il rappresentante principe. I nostri ragazzi Bubloom e Bobloom, che sono due draghetti, diventeranno poi delle icone per Taito, che saranno protagonisti anche di tanti altri giochi, non solo i seguiti, diciamo i seguiti dell'universo alternativo, poi vi spiegheremo meglio di cosa parliamo, ma anche di Puzzle Bubble, un altro gioco che negli arcade spopolerà tantissimo, c'era praticamente ovunque, molti si ricordano quella musica, quei suoni, quei versi che i draghetti facevano e sono diventati veramente famosissimi.
Infatti la mia esperienza con questo gioco è nata principalmente nelle sale giochi degli anni 80-90, perché era immancabile, era una pietra miliare, cioè non poteva esserci sala giochi senza Bubble Bubble, e quindi la musica, il tema principale era riconoscibilissimo, ed è un classico gioco anche mangia bonettine, non c'è la barra di energia, quindi appena veniamo toccati perdiamo una vita e le ore passate a arrabbiarsi, a gridare per i livelli sempre più difficili e sempre più veloci. Questo gioco ha anche un timer come molti giochi dell'epoca, e una volta esaurito il timer le cose si faranno molto più difficili, perché i nemici diventeranno anche sempre più veloci e apparirà anche quello che non ho trovato in molti altri giochi, ovvero apparirà un mostro invincibile che può passare anche attraverso le pareti degli schemi, che ci rincorrerà a intervalli di tempo per poi appunto toglierci l'energia, la vita.
L'aspetto positivo di quello che succede in arcade, questo me lo ricordo, a una delle fiere erano un pochino più grandicello, però c'era ancora Bubble Bubble in giro, è il fatto che nonostante sia molto difficile mangia monetine, in realtà è un po' cooperativo, nel senso che io avevo iniziato la mia partita, avevo una serie di persone dietro di me in fila che stavano aspettando, e ad un certo punto ho finito le monetine e semplicemente senza far arrivare a zero il contatore, il continuo, ho fatto semplicemente continuare alla persona successiva e così via fin quando non è stato finito il gioco da tipo 10 persone che hanno messo la propria monetina fino ad arrivare alla fine. Molto interessante anche questa dinamica, non appare, è una cosa che è un po' dimenticata adesso, perché siamo abituati a giocare videogiochi in single player, in competitiva, in co-op, ma mai nessuno proprio passando il controller o semplicemente in questo caso dando il cabinato alla persona successiva. È una cosa da riscoprire che secondo me meriterebbe tanto.
Hai citato come modalità di gioco anche il cooperativo, e questo gioco in realtà è principalmente studiato per le partite in cooperativa. Possiamo ovviamente finirlo in single player, ma con la presenza di un amico, come ti suggerirà anche il gioco, come vedremo, sarà molto più divertente giocarci in compagnia, anche perché è una cosa che poi chi ha visto i nostri let's play in coppia saprà benissimo. Io apprezzo molto questo gioco perché non c'è il fuoco amico. Se noi spariamo una bolla all'altro draghetto, al nostro compagno, non lo imprigioneremo. E quindi questa cosa qua ha retroattivamente aumentato la mia passione per questo gioco.
A proposito di questa meccanica delle bolle, di sconfiggere nemici a due tempi, secondo me è molto interessante perché non siamo cattivi, diciamo, verso i nemici, li intrappoliamo e poi semplicemente li andiamo a liberare, trasformandoli poi nei bonus che sono tipici dei giochi Taito, che sono tanti diversi. Yuga ha citato la frutta, ma man mano che andremo avanti ci sono tantissimi prodotti giapponesi che ogni volta che li vedo mi fanno una gola incredibile, voglio andare a mangiare sushi immediatamente. gente, perché veramente ce ne sono tantissimi, anche delle cose un po' strane, perché a un certo punto spuntano fuori anche delle birre ed è una cosa bellissima. Una cosa interessante che ha detto Yuga è il fatto del co-op. Il titolo del gioco è Bubble Bubble, quindi una sorta di ripetizione citando i nomi dei due protagonisti, un po' come abbiamo visto in Double Dragon, il doppio drago, che ti invita, diciamo, a giocare in due persone. È uno sforzo da parte proprio degli sviluppatori di portare un gioco che sia condiviso almeno tra due persone, quindi sicuramente un pregio da quel punto di vista. Ci si diverte decisamente di più, anche per il fatto che non c'è il fuoco amico, come giustamente ha detto Yuga, ma soprattutto perché molte delle meccaniche, e questo mi sono trovato anch'io personalmente ad apprezzarlo, perché recentemente ho fatto un torneo in coppia, molte delle meccaniche di coppia è proprio, vengono proprio fuori da questo, nel senso che uno dei due intrappola, l'altro va a scoppiare le bolle, quindi si riesce veramente a fare un bel tag team, ecco.
E un'altra mossa che accentua ancora di più la cooperatività di questo gioco è anche quello di sfruttare una meccanica introdotta in questo gioco, che noi spariamo sì le bolle per intrappolare i nemici, ma noi quando generiamo una bolla che non colpisce nulla, anche non è che la bolla esplode, ma andrà verso l'alto. Abbiamo queste bolle che finché non raggiungeranno la parte superiore dello schermo saranno presenti all'interno del livello e noi potremo saltarci sopra, non fermarsi sopra perché in quel caso lì esploderanno, ma possiamo usarle come dei piccoli scalini, dei piccoli trampolini per raggiungere delle parti altrimenti irraggiungibili di alcuni livelli, o comunque rendendoli molto più facili. Nel cooperativo questa meccanica risalta ancora di più, perché ci si può aiutare a vicenda, ovvero uno dei due può continuare a creare bolle permettendo all'altro draghetto, al compagno, di salire più velocemente. Delle piccole accortezze nel gameplay che favoriscono proprio il cooperativo, che è parte fondamentale del gioco.
Tornando sempre a parlare dell'arcade, di quando questo gioco arriva proprio nelle sale giochi nell'86, è un gioco che è stato creato per donne in un certo senso, perché il target che inizialmente Mitsugi cerca è proprio quello femminile, quindi mette giù una marea di idee, un centinaio di idee diverse, poi per processo di eliminazione riesce ad arrivare a questo gioco. Questo gioco che si trova a essere molto colorato, molto bella la musica, anche se è una sola effettivamente, ma ci sono tanti suoni, tanti rumori, tante cose che succedono subito che attraggono l'attenzione. E se ci pensate, nello stesso momento in sala giochi, che ne so, c'era Outrun, c'era Ikari Warriors, c'era Rampage, tutti i giochi che hanno un appeal un pochino più maschile, un pochino verso la guerra, un po' verso il distruggere i nemici, e quindi qualcosa di più positivo, più colorato ci stava. Un po' quello che è stato anche, tornando ancora più indietro, con la differenza tra Pac-Man e Miss Pac-Man, ma soprattutto anche Pac-Man stesso, che è un gioco che è stato pensato per essere colorato, bello ed immediato.
Un altro ricordo che volevo condividere su questo gioco, sempre nell'epoca delle sale giochi, era in realtà una piccola sfida che si era scoperta che non la vedi subito, però ogni volta che scoppi una bolla che abbia intrappolato un nemico o meno, la bolla ti fa fare dei punti. Quindi, ad esempio, essendo troppo vicini al muro, sparando una bolla e facendola esplodere, facevi un tot di punti. Quindi, una volta scoperta questa cosa qui, mi ricordo che alla fine di ogni livello, quando ti davano il messaggio di averlo completato, c'era qualche secondo prima di venire trasportati alla schermata successiva. E quindi ho questo ricordo dove la sfida in realtà si accendeva proprio in questi pochi secondi prima di essere trasferiti, dove ci si metteva attaccati al muro e si premeva il più velocemente possibile per far più bolle possibile per aumentare il punteggio nella sfida, comunque tra i due amici. È una cosa che non è necessario da fare, però mi ricordo proprio l'ardore che ci mettevamo a far esplodere più palloni possibili.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
La storia dei nostri protagonisti Bobby e Bobby è relativamente semplice, anche perché stiamo parlando di giochi di metà anni 80, ovvero il malvagio Baron von Blubba ha rapito le nostre fidanzate e, rapendole, ci ha maledetto con questo incantesimo, facendoci diventare dei draghi, perché noi eravamo degli esseri umani, e quindi da lì parte la nostra quest, il nostro obiettivo di superare questi 100 livelli per arrivare a sconfiggere il nemico e liberare le nostre fidanzate e magari ritornare anche alla nostra forma originaria. Quindi una trama molto semplice, come poi viene usata in molti giochi, soprattutto arcade. Mi viene in mente un altro gioco che abbiamo trattato qualche episodio fa, ovvero Toki, che ovviamente la storia è uguale: la nostra ragazza viene rapita, noi veniamo maledetti con un incantesimo e dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine. Viene data piccola enfasi all'intro, alla trama iniziale, perché ci dobbiamo subito mettere nel gameplay, che è la parte più attiva del gioco.
Questi 100 livelli si sviluppano in unica schermata, quindi non c'è scorrimento, possiamo andare in giro per tutto quanto lo schermo, perché possiamo saltare con un tasto e sparare le bolle con l'altro, e abbiamo sopra tre score: quello del player 1 verde, quello del player 2 blu, e poi abbiamo l'high score, che all'inizio è impostato sui 30.000, ma poi lo superiamo dopo un paio di schemi e vediamo chi fa il meglio dei due. Ovviamente negli arcade questo rimane registrato. Inoltre abbiamo due barre laterali dove c'è lo spazio per quelle che sono le lettere della parola extend, che servirà per un bonus speciale che ci farà saltare alcuni schemi, e invece in basso abbiamo quelle che sono le vite da una parte e dall'altra. Si parte con tre vite inizialmente, ma poi se mettiamo un altro continuo ripartiamo e andiamo avanti. Una impostazione super semplice, super colorata, super chiara anche, soprattutto per quella che è la risoluzione molto quadrata di 256x224, quindi immaginatevi il classico, insomma, cabinato, non in 16:9, non neanche in 4 terzi, ma è molto più quadratoso. Tutto chiaro, e soprattutto, giustamente Yuga ha citato i nomi alternativi, diciamo, di questi due personaggi, perché i ragazzi si chiamano Bobby e Bubby, ma poi diventano i draghetti Bublum e Boblum, ma anche hanno il nome, credo nella versione NES, di Bob e Bub, che è ancora più semplificata. Però insomma sono sempre i due draghetti che sono dei bambini, è un'altra cosa interessante. Molto belli, molto piccoli anche se li vediamo come sprite, perché in sostanza è un quadratino come proporzione, occupiamo veramente poco posto, il che è molto utile per poter sgusciare in mezzo ai nemici e usare anche quelle che sono le tecniche avanzate per sconfiggerli, che ce ne sono alcune di molto difficili da fare ma molto divertenti quando riesci ad impararle. Ad esempio, una tecnica molto difficile da imparare è quella del baciare i mostri, si diceva al tempo in sala giochi, mi ricordo, ovvero quella di sparare la bolla a un pixel dal nemico. In questa maniera la bolla si genera nel momento in cui la stiamo già toccando e quindi esplode immediatamente. Questo si può fare soprattutto con i potenziamenti che possiamo prendere nei livelli, ma è anche molto difficile, molto rischiosa, perché se non siamo nel momento giusto a premere il tasto della bolla, semplicemente ci andiamo a schiantare contro il nemico e perdiamo la vita. Molto difficile da fare, ma anche molto appagante quando riesce, perché si libera il quadro molto più velocemente. Utile soprattutto nelle situazioni di hurry up, perché dopo un po', come ha detto Yuga, arriva questa balena bianca, mi ricordo si chiamava così, che ti insegue per lo schema e devi essere molto rapido a completare con i nemici, che magari a quel punto sono anche diventati più difficili perché si muovono più velocemente a un certo punto.
Balena bianca, che tra l'altro ho scoperto recentemente documentandomi per questo gioco essere proprio il cattivo, il barone von Blubba, quindi è un po' di lore in più, il cattivo che fa la sua presenza negli schemi se ci mettiamo troppo per eliminarci. È un po' come nei telefilm tipo Power Ranger o altri cartoni animati, dove i nemici di basso livello ci mettono troppo a battere i protagonisti, allora scende in campo il cattivo per fare le cose come vanno fatte. Nemici che, in stile con il gioco, molto colorato e molto leggero, sono molto cartunosi, perché ad esempio passiamo da una scatola con la chiavetta con la carica, un Jack in the Box, a dei maghetti con gli occhi rossi, a delle balene però blu, a dei funghi. Quindi il tema rimane, visto che noi siamo comunque dei draghetti colorati, ovviamente il tema rimane molto lieve e leggero, proprio per il target di giocatori e giocatrici che erano stati intesi per il gioco. Nei vari livelli incontreremo questi vari tipi di mostri, inizialmente monotematicamente, ovvero ci sarà lo schema con solo determinati mostri, che poi ovviamente verranno mescolati, perché stiamo parlando di ben 100 livelli, e ognuno di questi nemici ovviamente si comporta in maniera differente. Ci saranno quelli che si muoveranno solamente in orizzontale, quelli che potranno anche saltare in verticale cambiando la posizione all'interno della mappa, quelli che faranno solo dei salti con un arco, quindi sarà da memorizzare in un certo senso tutti i pattern di movimento di questi nemici, perché alcuni potranno anche sparare la classica componente del trial and error, soprattutto ai neofiti del gioco, ma aumentando le nostre abilità e ovviamente giocando sempre di più, quindi anche qua l'invogliare a usare una monetina in più perché eravamo arrivati a un passo ci permetterà di diventare sempre più bravi e avanzare col nostro progresso,
avanzare verso il basso, perché questo gioco parte dalla superficie per arrivare a praticamente al centro della terra dopo 100 livelli. A livello 60 mi ricordo c'è Invader, che è un personaggio, uno degli ultimi nemici nuovi che troviamo, che è una citazione di Space Invaders, perché effettivamente è uno di quei alieni che sparano verso il basso, si muovono da destra a sinistra, quindi la meccanica è quella, e c'è una citazione di uno degli arcade più famosi di sempre, uno dei primi arcade che veramente ha spopolato. Bellissima questa situazione, bellissimi questi mostri diversi, ciascuno si trasforma anche in bonus diversi se stiamo ben attenti, ma oltre ai bonus generati dai nemici abbiamo tutta una serie di potenziamenti, di power up che appaiono una volta per livello, e io ci ho messo tantissimo per capire effettivamente che non è randomica la cosa, ma è governata da una meccanica super interessante che mi ha fatto apprezzare ancora di più il gioco. Questa meccanica come funziona? Ci sono dei contatori che non sono palesati nello schermo, ma sono semplicemente dietro le quinte, che registrano il numero di volte che saltiamo, il numero di volte che facciamo scoppiare le bolle, il numero di volte che soffiamo le bolle o il numero di volte che andiamo in giro e facciamo determinate cose. Tutto quello che facciamo, tutti gli input che diamo alla macchina vengono registrati, e questi contatori hanno una soglia, che di solito è 35 per i primi, che dirà allo schema successivo di generare un determinato power up. I primi tre che mi vengono in mente sono le caramelle. C'è una caramella rosa, una blu e una gialla. Sono i tre potenziamenti fondamentali. La caramella rosa ci permette di far viaggiare più lontano le nostre bolle, quindi quando spariamo è un range up per le nostre bolle, e questo dipende da quante ne abbiamo soffiate. La caramella blu è invece quella che mi fa velocizzare le bolle, quindi il movimento della bolla che sputiamo è più veloce, e questo dipende da quante ne abbiamo scoppiate. E la caramella gialla, la mia preferita, che ci permette di sparare più velocemente le singole bolle, quindi se noi mesciamo il tasto per le bolle non dobbiamo aspettare tanto per fare quella successiva. Questa è utilissima perché permette di riempire lo schermo di un sacco di bolle già all'inizio, e questo potenziamento è forse il più utile perché quando partiamo all'interno di uno schema e veniamo trasferiti, il nostro draghetto finisce dentro una bolla e si mette nella posizione in basso a sinistra o in basso a destra a seconda del player, e abbiamo qualche secondo prima che i nemici cominciano a muoversi. Se siamo veloci e abbiamo la possibilità di riempire lo schermo con le bolle, possiamo tatticamente finire lo schema più velocemente possibile. Questi sono tre potenziamenti fondamentali, ce ne sono tanti altri.
Ad esempio, per citarne degli altri, ci sono le iconiche scarpette che ci permetteranno di aumentare la nostra velocità, e come diceva Ace, ci saranno fondamentali per finire gli schemi, utilizzare quei pochi secondi che avremo prima dell'inizio per cercare di portarci avanti il più possibile nel completamento delle schermate. Ma forse quelle più particolari e più utili, a mio dire, sono i vari tipi di bolle che incontreremo in alcuni livelli. Infatti non ci saranno solo le bolle che creeremo noi, ma ci saranno anche dei livelli particolari dove ci saranno già delle bolle fluttuanti con all'interno determinati simboli. Quelle ripiene d'acqua, se fatte scoppiare, genereranno un flusso d'acqua che seguiranno il design del livello e si porteranno con sé ogni nemico e anche noi stessi. Se rimarremo al suo interno potremo saltare via, trascineranno sul fondo tutti i nemici, facendoli poi eliminandoli tutti nello stesso momento. Ci saranno anche quelle con un fulmine che, se scoppiate, faranno arrivare in orizzontale alcuni fulmini che ovviamente, colpendo i nemici, li faranno saltare in aria, e quelle con le fiamme che, facendole scoppiare, libereremo la fiamma al loro interno e, facendola cadere, creeremo dei piccoli incendi che permetteranno di eliminare i nemici una volta che ci passeranno sopra, quindi creiamo proprio delle trappole incendiarie. Quelle più conosciute però sono quelle del famoso bonus Extend. Troveremo nell'arco dei livelli queste bolle con le lettere all'interno che formano la parola Extend, però potremo trovarne anche solo una per livello, quindi sono bolle che rimangono una volta che le avremo fatte scoppiare, e una volta che avremo generato la scritta Extend ci doneranno una vita extra e ci faranno superare in automatico il livello. Mentre la bolla, quella un po' più particolare, molto più rara da ottenere, sarà una bolla rossa con un fulmine lampeggiante che, una volta fatta scoppiare, ci darà, oltre una marea di punti, ci permetterà di sparare, come dovremmo fare essendo dei draghi, delle palle di fuoco per i successivi 5-6 livelli, mi pare, che ci permetteranno di annientare completamente qualsiasi nemico ci troveremo davanti, quindi molto utile ma anche molto rara, e quindi probabilmente l'hanno messa giusto per questioni di coerenza, perché stona un po', secondo me, dal resto di tutte le meccaniche di gioco e il tema del gioco.
Tra gli altri potenziamenti, che sono anche di diversa natura, abbiamo gli ombrelli che fanno saltare il 3, 5 o 7 livelli, abbiamo gli anelli che permettono di guadagnare punti semplicemente saltando, quindi non sono palesi, ma è bella questa cosa, e sono potenziamenti che otteniamo quando mangiamo le caramelle, quindi è un doppio modalità di generazione. Abbiamo le croci e c'è un piccolo riferimento alla religione, che a volte è stato anche tagliato, perché sapete come funziona in questo caso, dove abbiamo lo schermo che si riempie completamente d'acqua oppure che viene attraversato da fulmini giganti, quindi sempre gli stessi tipi di magie, acqua, fulmine, e la terza che è la croce rossa, quella del fuoco, i draghetti che possono soffiare fuoco stesso, quindi trasformano le bolle in fuoco. Abbiamo le lanterne che danno l'effetto insomma di tutti quanti gli anelli messi insieme, abbiamo dei libri, abbiamo un rossetto, una sfera di cristallo, un teschio, vedete tantissima roba diversa, tra cui l'ultima è la pozione di fulmini, che appare solo nell'ultimo schema e ci servirà per l'unica battaglia boss vera e propria del gioco. Super interessante anche questa, secondo me, perché in alcune versioni c'è, in alcune versioni non c'è, ma veramente è molto appassionante secondo me il combattimento finale.
E come ultimi potenziamenti che citerei sono quelli, i famosi bastoni, che ci aiuteranno prettamente con il punteggio, perché una volta presi alla fine del livello ci faranno arrivare degli oggetti bonus giganti, come ad esempio le fragole giganti, che ci faranno fare una marea di punti e ci aiuteranno prettamente con quello.
Un'attenzione particolare secondo me è stata posta anche sul design di questi 100 livelli, che sono veramente tanti e quindi è un po' difficile evitare di riciclarli come idee. In realtà ogni livello ha la sua caratteristica particolare, i primi livelli sono ovviamente per conoscere i nemici perché sono monotematici come ha detto Yuga, ma alle volte sono anche costruiti in maniera da farti provare alcune meccaniche, quello dove generano le prime bolle d'acqua sono fatti in maniera che tu vedi tutto quanto il percorso del flusso d'acqua che vai a generare, oppure ce ne sono alcune dove ci sono una specie di trappola, nel senso che se finisci lì dentro non puoi più saltare fuori e quindi devi per forza imparare la meccanica del salto sulle bolle, e così tanti altri insomma. Alcuni i nemici non sono raggiungibili e quindi devi attaccarli con le bolle di fulmine. Molto bello, molto interessante. A un certo punto ci sono anche delle scritte particolari in alcuni livelli che ho apprezzato, perché insomma si vede che c'è un po' di cura in ciascuno dei livelli. E poi ci sono alcuni livelli particolari dove ci sono alcuni bonus pozione, chiamiamoli così, presa quella, lo schema è tecnicamente finito, ma partirà una gara a chi fa più punti in quel momento con il player 2 per raccogliere gli oggetti che verranno generati in quel momento. Pozioni di diverso colore, a volte anche una nota musicale, un arcobaleno, insomma un trifoglio, tutti simboli di fortuna e di felicità che sono molto interessanti e molto carini. Cambia la musica e diventa proprio il bonus stage da finire in sostanza.
Dopo la nostra discesa trionfale verso l'ultimo livello, affronteremo come detto il boss finale, che non sarà Baron von Blobba come avevamo detto, perché è la balena bianca che ci insegue, ma scopriremo che aveva un mandante che si chiama Grumpol Gromit, oppure conosciuto anche come Super Drunk. Vediamo, questo mostro gigante prenderà la maggior parte dello schermo ed è l'unico mostro così grande all'interno del gioco, e vedremo, ci saranno le nostre due ragazze all'interno delle bolle che ci avranno trasportato in giro fluttuare nell'aria, dovremo batterlo per liberarle. Qui ci viene in aiuto, come diceva Ace, la pozione col fulmine. Cosa fa la pozione col fulmine? Fa diventare tutte le bolle che creiamo bolle col fulmine, quindi noi dovremo creare queste bolle facendole scoppiare, lanciare i fulmini per colpire il boss finale finché non l'avremo sconfitto, anzi l'avremo inizialmente intrappolato in una bolla, perché ovviamente è la meccanica di tutto il gioco, quindi anche il boss finale viene intrappolato nella bolla e noi dovremo saltargli sopra per dargli il colpo finale.
Molto bello questo finale secondo me, con il fatto che non muore subito ma diventa la bolla e poi lo facciamo scoppiare, molto a tema in certo senso. Cosa succederà a questo punto? Visto che le nostre fidanzate sono in alto a destra e in alto a sinistra, dopo che avremo sconfitto questo Super Drunk scoppieranno queste bolle e avremo liberato le nostre ragazze, ritornando a essere noi stessi dei bambini. Ma non finisce qui,
infatti con un colpo di scena degno dei migliori film dipenderà molto dallo stato in cui arriveremo all'ultimo livello. Infatti se avremo giocato il gioco in single player, quindi saremo da soli, il gioco ci darà sì le congratulazioni per aver finito, ma ci dirà: se vuoi effettivamente vedere il finale vero e proprio, torna con un tuo amico. Quindi, come abbiamo detto più volte all'interno dell'episodio, questo gioco ti invoglia, ti dà dei bonus se giochi in due, quindi in compagnia, in cooperativo, e con questo colpo gobbo alla fine ti dice: vuoi il vero finale, devi giocare in due, devi avere un compagno al tuo fianco. E qui infatti bisognerà quindi rifare 100 schemi in modalità 2x2 giocatori.
Un altro indizio spazio che ti viene dato durante il gioco per questa finale, questo finale vero, viene proprio dalle porte segrete. Quindi appaiono come bonus, quindi come con la stessa meccanica dei contatori, ma funzionano se raggiungiamo un determinato livello senza mai morire. Infatti al livello 20, al livello 30, al livello 40, se ci arriviamo senza mai morire, spawnerà questa porta segreta. Entrandoci dentro finiremo in tre livelli Gaiden, chiamiamoli così, in giapponese dicono spesso così, sono quel 21X, 31X e 41X delle alternative, dove all'interno ci sono dei messaggi criptici che fondamentalmente recitano queste frasi qua. La prima è: se volete tornare umani, usate il potere della vostra amicizia e combattetemi. Quindi è una frase dello stesso Super Drunk o comunque del barone Von Blubba rivolta verso di noi. Al 31esimo ci viene detto: ho nascosto qui queste pozioni magiche perché quelle sono le mie peggiori paure, e quindi il fatto che la pozione magica ti aiuta a sconfiggere il boss finale. E il terzo indizio è: io voglio far tornare in voi il desiderio di verità, voi dovete aiutarvi reciprocamente fino alla fine. Quindi tutti e tre indizi che puntano verso il finisci il gioco in cooperativa. Facendo questo avremo il vero finale, in cui riusciremo a liberare le due ragazze e riusciremo a essere in due con le nostre ragazze
ed a tornare anche alle nostre sembianze originali. Mi ha molto divertito questo fatto dei messaggi subliminali, perché poi l'ho ritrovato ripensandoci in un altro gioco, nel primo Mortal Kombat, dove il personaggio segreto Reptile ti lanciava questi messaggi criptici su come sbloccarlo. Quindi anche qua mi piace pensare abbiano preso ispirazione proprio da Bubble Bobble. Ma in realtà c'è anche un altro twist, c'è un altro finale a sorpresa, perché dopo aver completato il gioco in cooperativa ci verrà dato un messaggio altrettanto criptico con un codice particolare. Sbloccheremo una modalità alternativa e molto più difficile, molto più veloce, che una volta quindi rifinito nuovamente il gioco in cooperativa, oltre a liberare le nostre ragazze e tornare alle nostre sembianze umane, scopriremo che Super Drunk non è altro che i nostri genitori, che sono stati trasformati e corrotti dalla magia, la stessa magia che ci aveva trasformato in draghi, e quindi riuniremo la famiglia al completo. Di loro non viene mai menzionata neanche mezza parola, quindi è una scoperta anche abbastanza improbabile, molto molto sorprendente e anche abbastanza seria, quindi non vengono mai citati i nostri genitori. In questo caso qui scopriamo proprio con questo colpo da Twin Peaks il segreto finale.
Quindi vedete che nonostante il gioco sia semplice nelle meccaniche, si riesce a farlo rendere molto longevo, con 100 schemi da affrontare in tre modalità diverse se vogliamo avere tutti e tre i finali. Quindi veramente molto molto lungo, molto divertente. No, io non mi sono mai annoiato. Forse l'unica cosa è il fatto che se muori e perdi tutti i potenziamenti ci metti un bel po' a riprenderli, però se conosci bene le meccaniche non è neanche così difficile.
Questo era Bubble Bobble, un gioco che fa parte della storia dei videogiochi e che io mi sento di dare un bel 7 bolle fiammeggianti su 10. È un gioco che mi porta alla memoria tantissimi ricordi da sala giochi, proprio il divertimento in compagnia, soprattutto dopo aver scoperto che dopo aver finito il gioco serve un compagno per avere il finale reale. Mi ha generato e genera tuttora dei bellissimi ricordi da sala giochi, poi anche giocandoci con Ace poi a casa. Non gli do un voto molto più alto per la frustrazione forse un po' eccessiva che ho trovato nel fare 100 livelli e poi scoprire di doverli rifare e poi scoprire di doverli rifare ancora più difficili, ed è una cosa che nei giochi di quegli anni lì era molto comune, soprattutto nelle sale giochi dove si vede che era appunto un mangia monetine, quindi era fatto un po' apposta. Nonostante il tema di questo gioco sia molto colorito, la musica è un motivetto che non puoi dimenticarti, appena lo senti sai benissimo che gioco stai ascoltando, e il gameplay nella sua semplicità è quello che fatto la forza, veramente il punto di forza di questo gioco, quindi gli do un bel 7 pieno. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 patatine fritte, perché mi ricordo questo come bonus fondamentale. Sono delle patatine che ricordano molto quelle di McDonald's, perché sono in confezione rossa con la W anziché la M praticamente, perché questo gioco qua mi ha affascinato quando è uscito e quando ci ho giocato su Amiga. Io ci ho giocato un po' di meno diciamo in sala giochi, ma forse perché sono entrato in sala giochi un po' dopo, quindi era già un gioco vintage quando io sono andato in sala giochi. Però a casa ci abbiamo giocato veramente veramente tanto. Me lo ricordo molto bello, vi consiglio tantissimo di giocarlo, soprattutto adesso con le versioni emulate di questo gioco, il MAME e tutte quante le possibilità che avete di giocarlo anche su Fightcade, che è un sistema per poter giocare in coppia online. È veramente, merita tantissimo. Mi ricordo quando ho preparato e abbiamo giocato al torneo, ci siamo divertiti tantissimo a scoprire tutte quante queste meccaniche nascoste per generare quelli che sono i bonus del livello successivo. E quindi secondo me è un gioco che va benissimo per i più giovani, va benissimo perché è colorato, perché è rapido, perché è facile da capire in realtà, perché sono due tasti a parte il movimento. In un certo senso affascina e strega anche proprio per queste meccaniche dove ogni input che dai ha una conseguenza, non c'è praticamente niente di randomico in questo gioco, il che lo apprezzo molto perché si può manipolare, ecco, da quel punto di vista. Se guardate molte run che ci sono su YouTube eccetera eccetera, vedrete che ciascuna partita è abbastanza diversa anche da quel punto di vista, quindi mi piace anche per quello, perché uno può mettersi là e giocare un'ora al gioco, oppure può farsi semplicemente, che ne so, i primi 10 schemi e poi dice ok, ho raggiunto il mio obiettivo, sono a posto così, ed è sempre divertente. Quindi da quel punto di vista apprezzatissimo, un bel lotto pieno, figo.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete farci sapere cosa ne pensate degli episodi e dell'enciclopedia dei videogiochi e delle rubriche che vi proponiamo ogni settimana lasciandoci delle recensioni su Apple Podcast, dove noi raccogliamo sempre i vostri pareri e cerchiamo sempre di portare nuovi contenuti che possano espandere sempre di più questo nostro progetto.
E se volete far parte della community, mamma mia quanto suono autoreferenziale con questa frase, no, semplicemente se volete venire a parlare con noi direttamente c'è il gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, un gruppo di un centinaio e oltre di persone di età diverse, gusti diversi, ma che hanno in comune la passione per i videogiochi, ed è bellissimo perché riusciamo a dialogare ogni giorno con giochi, con quiz, con sondaggi e tante altre cose, e soprattutto ci prendiamo anche un po' in giro a vicenda, che è una cosa bellissima quella di essere tutti sullo stesso livello e soprattutto avere un contatto diretto tra di noi. Non siamo assolutamente su un piedistallo, anzi ci piace stare in mezzo agli altri.
Noi ci riascoltiamo la settimana prossima e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Ba 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 ba